Oggi continuiamo con il nostro discorso iniziato la volta scorsa sulla riclassificazione dello stato patrimoniale e sulla creazione degli indici. Però prima di continuare volevo dirvi una cosa che praticamente l'altra volta, la lezione scorsa, mi sono dimenticata di dire. Tra le slide che vi sono state sicuramente caricate sulla piattaforma c'è un'esercitazione, in effetti ce ne sono varie, però quella di cui vi parlo è un'esercitazione che è stata realizzata con un programma Mentimeter, una cosa del genere, e non è altro che un riepilogo di tutti gli argomenti fatti precedentemente. È un'esercitazione composta da domande, esattamente da 20 domande. Già anche ci sono quindi delle risposte perché sono state fatte durante il corso, quindi proprio in diretta praticamente tra il prof e i ragazzi. Quindi vi troverete con varie risposte, alcune valide, altre meno. Vi consiglio cioè, di non guardare le risposte, di provare quindi a risponderle e poi magari vi date quindi un'occhiata con le risposte quindi date dai corsisti. Perché questo? Potrebbero essere quindi domande che possono essere fatte durante quindi magari l'esame, essendo questo quindi un riepilogo di ciò che è stato fatto, perché no? Non sono difficili da rispondere. Vi dico che la risposta si trova nelle slide, nelle spiegazioni che abbiamo dato. Quindi vi consiglio vivamente di farla questa esercitazione, quindi di rispondere a queste domande e tenerle lì. Ora, prima di proseguire con l'argomento quindi nuovo, come sempre facciamo una breve sintesi di ciò che è stata detta l'ultima lezione, in modo da avere il quadro ben in vista prima di procedere con il nuovo argomento che comunque è collegato con quello precedente. Allora, nella volta quindi scorsa abbiamo discusso di tutta la fase preparatoria per poter procedere poi alla determinazione degli indici. Infatti, la prima fase che va eseguita riguarda appunto la riclassificazione del bilancio. Perché questo vi dico? Perché così come è redatto il bilancio, secondo la normativa del codice civile, non si presta bene alla determinazione degli indici. Perché ci sono delle voci aggregate tra di loro, non in modo omogeneo, per cui si procede ad una disaggregazione e riaggregazione secondo un criterio di omogeneità. La riclassificazione serve a cosa? A capire quali sono anche gli ingredienti, gli elementi che costituiscono gli indicatori che poi andremo a costruirci per comprendere meglio, per comprenderne meglio il significato, cioè nel senso quando andiamo a costruirci e a relazionare su un indicatore, lo facciamo con cognizione di causa, cioè sappiamo di cosa stiamo parlando. Abbiamo specificato circa il bilancio, che abbiamo detto cos'è il bilancio, qual è la sua finalità, qual è la forma, la composizione, i principi di redazione, ma ci siamo soffermati, perché ci è utile per quello che dobbiamo fare, la sua composizione. Abbiamo detto quindi che il bilancio è composto da tre prospetti, esattamente dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto quindi finanziario. Lo stato patrimoniale, è un'istantanea sulla situazione patrimoniale o finanziaria, quando andremo a riclassificarlo secondo quindi, i criteri finanziari, in un certo istante. Tra due istanti del patrimonio, potrebbe esserci stato un cambiamento che viene appunto analizzato dal conto quindi, economico, per quanto attiene appunto alla formazione del reddito. Il rendiconto finanziario invece riguarda la movimentazione di denaro. Se per esempio la cassa inizio anno è di 30 euro e a fine anno è di 50, quindi euro, quel più 20 può essere analizzato con il rendiconto finanziario, cioè in effetti si fa vedere come si è arrivati a quell'incremento di cassa. Questo quindi lo si fa anche, come abbiamo detto nella lezione precedente, anche con il reddito, per misurare il quale, ripetiamo, non c'è bisogno quindi del conto economico, lo si può fare anche con lo stato patrimoniale. Con il conto economico noi, andiamo a capire come si è arrivati a comporre quell'utile, perché nel conto economico c'è tutta una lista di costi e di ricavi, che specificano la composizione di quel reddito. Lo stato patrimoniale viene riclassificato inserendo tra gli impieghi prima le attività più durevoli e man mano quelle meno durevoli. Per la riclassificazione degli impieghi viene utilizzato quindi un criterio di liquidità. Tra le fonti invece vengono inserite prima le passività più a lungo termine e via via quelle meno lunghe. Per il passivo, quindi per le fonti, viene utilizzato un criterio di esigibilità. Però sia per l'attivo che per il passivo utilizziamo poi lo stesso criterio, cioè si va da quelle più durevoli a quelle meno durevoli, da quelle più lunghe a quelle meno lunghe. Quindi il criterio in questo caso poi è lo stesso. Tra le fonti troviamo il capitale quindi proprio, che è la fonte più durevole in assoluto perché non ha una scadenza. Vediamo cosa troviamo oltre al capitale netto, quindi al capitale proprio, troviamo i debiti a medio-lungo termine e i debiti a breve. Abbiamo anche detto che la somma del capitale netto e del debito a medio-lungo termine costituiscono le passività consolidate. Invece tra gli impieghi abbiamo una suddivisione in attivo immobilizzato e in attivo corrente. La nomenclatura di questi aggregati può essere anche diversa, abbiamo visto varie nomenclature, anche quella in inglese. Per vedere poi se c'è equilibrio finanziario, abbiamo considerato quindi un margine. Uno di questi margini è il capitale circolante netto, detto anche working capital, che può essere determinato in due modi diversi: o facendo la differenza tra l'attivo circolante e i debiti a breve, oppure tra le fonti consolidate meno l'attivo immobilizzato. Questo secondo modo è speculare, quindi al primo modo abbiamo detto anche che i valori determinati con questi due modi deve essere per forza quindi uguale. Poi abbiamo classificato le operazioni aziendali, scomponendo la gestione in gestione finanziaria e gestione quindi economica, una distinzione fatta in base al ciclo monetario, che nella gestione finanziaria inizia con le entrate e prosegue con le uscite, mentre per la gestione quindi economica in linea generale inizia con le uscite e termina con le entrate. Abbiamo suddiviso poi la gestione economica ulteriormente in operativa, accessoria e straordinaria, puntualizzando che si tratta di una classificazione italiana e non esiste nella prassi anglosassone, perché la prassi anglosassone distingue solo ciò che è operativo da ciò che non è operativo, perché tutto ciò che per noi è straordinario, per loro è un errore perché deve essere previsto quindi in anticipo. Siamo passati poi alla classificazione del conto economico, tenendo conto di questa suddivisione. Il conto economico ha una forma quindi scalare, dove troviamo i segni algebrici, cosa che non troviamo nello stato patrimoniale perché è un prospetto quindi a sezioni contrapposte. La prima parte del conto economico vede la differenza tra ricavi operativi e costi operativi legati appunto alla gestione operativa o caratteristica e che ci conducono alla determinazione del reddito operativo o EBIT. Togliendo dal reddito operativo poi tutti i risultati delle altre gestioni, otteniamo il reddito ante imposte, detto anche EBT, EBIT o RANT, da questo poi togliendo le imposte otteniamo il reddito netto o EAT. Questa classificazione quindi ci permette poi di creare gli aggregati utili per creare gli indicatori. Infine abbiamo considerato anche un'altra classificazione del conto economico che è in inglese e che prenderemo in considerazione per le esercitazioni e che a differenza di quella precedente c'è un aggregato in più e che è l'EBITDA, che sarebbe il risultato che non tiene conto degli ammortamenti, delle svalutazioni del TFR, rendendo questo aggregato, questo risultato, meno quindi disto agli altri, perché per la determinazione degli ammortamenti e della svalutazione il legislatore dà all'amministratore, a colui che redige il bilancio, discrezionalità non indifferente. Detto, fatta questo breve sunto, possiamo ora passare quindi alla determinazione quindi degli indici che si ottengono mettendo a confronto alcuni aggregati del conto economico con quelli dello stato patrimoniale. Dal conto economico si prendono in considerazione il reddito operativo, indicato anche con l'acronimo ROL o EBIT, il reddito ante imposte, che indichiamo anche con RANT o EBT, senza la I, e il reddito netto, che indichiamo con RN o EAT. Dello stato patrimoniale, invece, si prendono in considerazione il capitale investito, indicato anche con C con I o Total Assets, le fonti consolidate con FC o Capital Employed, anche con CE, in questo caso non lo confondete con la sigla del conto economico, perché anche il conto economico può essere utilizzato con l'acronimo CE, capitale netto con CN, detto anche net worth, indicato con NW, capitale di rischio che indichiamo con K, mezzi propri con MP o equity. Gli indici di redditività si ottengono mettendo a confronto delle grandezze di reddito al numeratore e delle grandezze di capitale al denominatore. Quindi al numeratore mettiamo il frutto, se vogliamo utilizzare questa analogia, diciamo, e al denominatore ciò che ha prodotto quel frutto, quindi mettiamo quindi l'albero. Ogni aggregato del conto economico che abbiamo visto può essere messo in rapporto con ciascuno degli aggregati dello stato patrimoniale, quindi possiamo quindi ottenere RO su C con I, quindi reddito operativo, su capitale investito, reddito operativo su fonti consolidate, reddito operativo su capitale netto. Vedete, ho messo sempre quindi il reddito operativo al numeratore e al denominatore poi i vari aggregati dello stato patrimoniale. Quindi possiamo passare anche all'altro aggregato del conto economico e metterlo in rapporto con ciascuno, quindi EBT, senza la I, su C con I, poi su un F con C e su C con N. L'ultimo riguarda il reddito netto, quindi su C con I, RN su FC, RN su C con N. Quindi vedete già quanti indicatori abbiamo già costruito. Le BT, praticamente sul C con I, sul Total Asset e il ROA, detto anche ROTA o ROI, poi abbiamo l'RN sul capitale netto e il ROE. Quindi quelli più utilizzati nella prassi sono il ROA, detto anche ROTA o ROI. Quando parliamo di ROI si tiene conto del capitale investito nella sola gestione, quindi operativa, e il ROE. Partiamo con parlare più approfonditamente del ROE. ROE sta per Return on Equity ed è dato dal reddito netto sull'equity medio. Allora, cosa esprime questo indicatore? L'obiettivo dal punto di vista della proprietà. Proprietà sarebbero quindi gli azionisti, perché il reddito netto è ciò che l'azionista si mette quindi in tasca, mentre il capitale netto è ciò che ha investito e che ha prodotto quindi quell'RN. Quindi, come vedete, al numeratore abbiamo messo il frutto, al denominatore quindi ciò che ha prodotto quindi quel frutto. brutto, che sarebbe quindi il capitale netto. Gli azionisti, investendo capitale in una realtà aziendale, mettono quindi a rischio questo capitale. Il ROE è un indicatore di sintesi per eccellenza che può migliorare o peggiorare nel corso del tempo. Per comprendere queste variazioni del ROE nel tempo, si può procedere ad una sua scomposizione in ulteriori indici per capire poi quale di questi indici ha contribuito alla sua modificazione o alla sua modifica. Quindi il ROE, che ripeto, è dato da reddito netto su capitale netto equity, può essere scomposto in RN su EBIT moltiplicato EBIT su total assets per total assets su equity. Se voi guardate le slide, vi rendete conto poi che attraverso opportune, quindi semplificazioni, si ritorna al rapporto quindi di prima. Quindi EBIT si semplifica con l'altro EBIT, lo troviamo nel numeratore, un altro denominatore, con total assets e quindi rimane sempre RN su E. Ora andiamo ad esaminare uno ad uno questi ulteriori indici. Il primo, che sarebbe quindi RN su EBIT, non è altro che l'indice della gestione extracaratteristica. È un indice che ci dice in che misura il risultato delle extragestioni, cioè della gestione finanziaria, quindi fiscale, quindi le imposte, vanno ad influenzare quindi il reddito netto. Se il valore di questo indice è pari a zero, vuol dire che il reddito netto è uguale a zero e che in presenza di un reddito operativo o EBIT positivo, la gestione quindi accessoria ha un'influenza negativa tale da assorbire tutto il reddito operativo. Se il valore è uguale a 1, si registra invece un'influenza nulla della gestione extracaratteristica, tanto che il reddito netto è uguale al reddito operativo. Se il valore invece è maggiore di 1, si ha un'influenza positiva di queste extragestioni, tale che RN è maggiore di RO, perché praticamente noi RN lo troviamo al numeratore, mentre RO o EBIT lo troviamo al denominatore. Se il valore è minore di 1, invece si ha un'influenza negativa delle extragestioni, tale che il reddito netto è minore del reddito operativo. L'altro indice, che indichiamo con EBIT su total assets oppure RO su total assets, non è altro che il ROI. Return on Investment, detto anche ROTA o ROA, e che è l'indicatore della redditività aziendale dal punto di vista però dell'azienda quindi stessa e misura appunto la capacità della gestione caratteristica di remunerare il capitale investito preso nel suo complesso. Invece l'ultimo indice, quello che indichiamo con total assets su equity, è detto leverage o rapporto di indebitamento. Questo valore, questo indice ha sempre un valore maggiore o uguale a 1, tenendo conto che il capitale investito è la somma di tutte le fonti o di tutti quindi, gli impieghi, poi a seconda di quale vogliamo quindi utilizzare per costruire in questo caso total assets, quindi l'importo, come ho detto, quindi è uguale per le due, può essere uguale a 1 quando il capitale investito è uguale all'equity, maggiore di 1 quando è maggiore dell'equity. Quando più ci allontaniamo dall'unità, perché abbiamo detto può essere uguale a 1 e maggiore di 1, man mano che ci allontaniamo dall'unità, tanto più significa che l'azienda fa ricorso all'indebitamento per finanziare gli impieghi. Questa stessa informazione che ricaviamo da questo indice detto leverage può essere quindi ricavata anche facendo il rapporto tra debiti su totale fonti. Qui abbiamo quindi un'esercitazione con vari valori, quindi abbiamo lo stato patrimoniale, il conto economico indicato quindi per 3 anni, quindi abbiamo tutti gli il totale assets, il totale delle fonti, poi abbiamo il conto economico, il reddito operativo, il risultato ante imposte, il reddito netto. Per costruirci il ROE possiamo fare come tenendo conto della formula quindi precedente, RN su E, quindi ci andiamo a prendere il reddito netto è pari a 3.204 e l'equity che sarebbe il capitale netto è 15.100, quindi facciamo 3.204 su 15.100 e ci ricaviamo il ROE, oppure quindi lo possiamo scomporre, quindi lo calcoliamo tenendo conto di questi tre indici sopra indicati, quindi facciamo RN che sarebbe quindi sempre 3.204 diviso l'EBIT che è il reddito operativo è 4,5, lo moltiplichiamo poi per l'EBIT che è 4,5, per il total assets, ci andiamo a vedere qual è il total assets per il 2001, quindi lo possiamo fare, questo calcolo del ROE lo possiamo fare per i 3 anni, così vediamo l'andamento del ROE nel tempo, quindi il ROE è dato da 4,5 su 42.700, poi ci calcoliamo il leverage che è dato dal total assets, quindi 42,65. Se fate quindi questi calcoli, il risultato deve essere quindi uguale, anche perché si possono fare le semplificazioni, alla fine ritorniamo a 3.204 su 4,5, ma in effetti a noi interessa quindi sapere il valore di ciascun indice per vedere poi quale di questi ha partecipato alla misura quindi del ROE. Facendolo per i 3 anni consecutivi si vede come l'andamento del ROE nel tempo. Anche il ROTA, anche ROI o ROA, ripeto, ROI, Return on Invest, Return on Assets, ROTA, Return on Total Assets, può essere quindi EBIT sulle vendite per le vendite su total asset, sempre facendo le opportune quindi semplificazioni, si vede che praticamente si ritorna all'indice principale, quindi del ROI ROTA, che è EBIT su total asset. Però a noi la scomposizione serve quindi per raccogliere maggiori informazioni. Quindi questi due indici poi di cui si scompone ulteriormente il ROA sono il ROS e la velocità quindi degli investimenti. Il ROS che sarebbe il Return on Sale è il rendimento delle vendite, ci dice quanto resta dei ricavi dopo aver coperto i costi. Il ROS può essere maggiore di zero in presenza di una porzione di ricavo ancora disponibile dopo la copertura di tutti i costi della gestione. Può essere minore di zero quando i ricavi caratteristici o detti anche ricavi operativi non sono sufficienti a coprire tutti i costi della gestione caratteristica. Uguale a zero quando la capacità remunerativa del flusso dei ricavi risulti limitata alla sola copertura dei costi operativi. L'altro, la velocità degli investimenti, invece, ci dice il numero di volte che il capitale investito torna in forma liquida presso l'azienda attraverso i flussi generati dai ricavi delle vendite. In base a questa velocità di circolazione, possiamo dividere le imprese in due gruppi, quelle che hanno una velocità di circolazione molto quindi alta e quelle che ce l'hanno quindi molto lenta. Un esempio di imprese che hanno una velocità di circolazione molto alta sono le imprese quindi dei generi alimentari che trattano quindi generi facilmente quindi reperibili, per cui hanno una velocità quindi di circolazione quindi molto elevata e in questo caso quindi l'impresa potrebbe anche caricare questi prodotti con margini bassi perché riuscirebbe comunque ad avere un elevato livello di ricavi proprio proprio perché ne vende in quantità a dismisura, deve per forza quindi venderli, altrimenti se erano deperiti vanno buttati. E poi abbiamo le imprese che hanno una velocità di circolazione molto lenta, come le imprese di cantieristica navale, dove per costruire quindi una nave i tempi sono molto lunghi, per cui la velocità di circolazione è molto bassa, cioè il numero di volte che il capitale ritorna in forma liquida è pressoché nullo. Quindi in questo caso sono applicati dei margini di ricavo alti per mantenere alta, appunto, no, alta, per ottenere una redditività soddisfacente. Questa scomposizione degli indici è essenziale, ripeto, per capire quali sono le determinanti della redditività. Si può risalire dagli effetti alle cause. L'analisi per indici, ogni impresa la fa come meglio crede, non ci sono quindi regole fisse, dipende comunque dal tipo di impresa e dal tipo di domanda a cui intende rispondere e in base quindi ai dati di cui dispone. Quindi, in base alla domanda, si può ricorrere ad una scomposizione piuttosto che ad un'altra. Un modello poi molto utilizzato, quindi, è il sistema DuPont, che procede alla scomposizione quindi degli indici che abbiamo visti, quindi del ROA e del ROA, anche in modo diverso, questo sempre per farvi capire che ci sono quindi scomposizioni quindi diverse che potrebbero quindi capitare di ricorrerci, quindi è sempre bene saperle. Quindi secondo questo sistema DuPont il ROA è dato da un rapporto di vendite su attività, e che sarebbe la rotazione quindi delle attività, quante volte quindi le attività si rigenerano, e moltiplicato l'EBIT meno le imposte sulle vendite, e che sarebbe la redditività delle vendite. Anche qui facendo un'operazione della voce vendite che troviamo sia al numeratore che al denominatore, ritorniamo al ROA, che sarebbe quindi l'EBIT meno le imposte sulle attività, quindi anche per il ROE si può fare lo stesso ragionamento, e posto in modo diverso, è dato dal prodotto di tutti, quindi è dato da attività su capitale netto, che è il rapporto di leva finanziaria, ne parleremo più approfonditamente. Per le vendite sull'attività, che è la rotazione delle attività, per l'EBIT meno le imposte sulle vendite, che è la redditività delle vendite, per EBIT meno imposte meno interessi, fratto EBIT meno imposte, che è il grado di erosione del debito operativo, perché praticamente nell'ultimo noi andiamo a togliere le imposte e gli interessi, e quindi diciamo che liberiamo, quindi rendiamo a nudo questo reddito quindi netto, e vediamo quanto il debito quindi operativo riduce appunto quindi la redditività dell'azienda. Proseguiamo dicendo che come si arriva poi al ROS, c'è cioè quindi un esercizio, sorvoliamo e poi vediamo dopo, lo vediamo quindi dopo. Quindi se noi consideriamo quindi l'intera gestione, andiamo a rapportare il reddito netto sulle vendite. Se andiamo a considerare quindi la gestione operativa, ci andiamo a calcolare quindi il ROS, che è dato appunto da RO sulle vendite. Quindi il ROS praticamente è l'indice quindi di equilibrio economico. L'equilibrio economico mette quindi in relazione i costi con i ricavi. Quindi l'equilibrio economico può essere rappresentato dal rapporto tra ricavi caratteristici su costi eristici, oppure il rapporto tra costi caratteristici e ricavi caratteristici. Cioè l'equilibrio economico può essere quindi esaminato con entrambi i rapporti. Non è sbagliato considerare prima al numeratore o i costi e i ricavi. Forse ci è più utile mettere i costi al numeratore piuttosto che i ricavi, perché i ricavi non sono scomponibili, mentre i costi sì, per cui questo rapporto indice dell'equilibrio quindi economico dato da costi caratteristici su ricavi caratteristici, caratteristici può essere quindi suddiviso in questo modo, facendo quindi mettendo al denominatore sempre i ricavi caratteristici, mentre al numeratore possiamo mettere il costo del prodotto del venduto fratto i ricavi caratteristici più i costi generali e amministrativi fratto i ricavi caratteristici, più i costi commerciali di distribuzione fratto i ricavi caratteristici, più i costi di ricerca, quindi sviluppo, sui ricavi caratteristici. Anche qui non c'è una regola ben precisa, c'è una classificazione quindi obbligatoria. Sempre a seconda quindi, dei dati disponibili si decide quali utilizzare. Per esempio potremmo anche utilizzare quelli, la scomposizione quindi, dei costi proposta quindi, nel conto economico. L'equilibrio quindi economico sarà quindi dato da 1 meno i costi caratteristici sui ricavi caratteristici, perché il rapporto costi caratteristici sui ricavi caratteristici è il complemento ad 1. Quindi possiamo anche scriverlo come ricavi caratteristici meno costi caratteristici sui ricavi caratteristici. E la differenza tra ricavi caratteristici e costi quindi caratteristici è proprio quindi il reddito quindi operativo, quindi sempre lì stiamo. È praticamente un modo per definire quindi il ROS in modo diverso. Se io lo esprimo come 1 meno il rapporto tra costi caratteristici e ricavi caratteristici, avendo quindi al numeratore i costi, posso fare quindi la scomposizione di cui vi ho detto prima, che devo farla perché può essere utile capire quali sono le leve, cioè cosa ha determinato un miglioramento o un peggioramento quindi del ROS. Nessuno comunque ci vieta di continuare la scomposizione per capire quali sono le determinanti poi del ROS e delle vendite. Nel vostro l'esercizio di cui abbiamo quindi parlato prima può essere quindi svolto in modo quindi diverso. Quindi ci riprendiamo dal conto economico i ricavi caratteristici, i costi caratteristici, ci determiniamo il reddito operativo che è dato da RC meno C con C nei 3 anni che abbiamo preso in considerazione, 2001, 2002 e 2003. I costi caratteristici poi, come potete vedere, si distinguono in costi per materie, costi per servizi, costi per locazioni, costi per personale e ammortamenti, quindi svalutazione. E questo praticamente per i 3 anni. Ci andiamo a calcolare quindi il ROS, perché praticamente è quello di cui stiamo parlando e per i dati a disposizione ci permette di calcolare il ROS, che nel 2001 è di 12,2%, 2002 15,6% e nel 2003 di 16,6%. Quindi notiamo che c'è una variazione positiva del ROS nel tempo preso in considerazione che va dal 2001 e dal 2003. Quindi chi fa analisi si può chiedere cosa sarà accaduto, cosa ha determinato questo miglioramento quindi del ROS, e noi abbiamo gli elementi a disposizione che ci consentono di fare questo ragionamento, per cui ci andiamo a calcolare con il ROS con la scomposizione di cui abbiamo detto prima. Quindi per quanto riguarda le materie otteniamo questi valori facendo quindi il rapporto quindi per ciascun anno, quindi primo anno andiamo a prendere il valore delle materie 16,4 e lo rapportiamo a 32,9 che sarebbero i ricavi caratteristici, e questo lo facciamo per tutti e 3 gli anni. Poi lo facciamo per i servizi, facciamo appunto, andiamo a prendere il valore dei servizi che è 3,5, lo rapportiamo sempre ai ricavi caratteristici e ce lo calcoliamo sempre per i 3 anni, e via via per locazione 1190 su 32.009. Personale 4,5 su 32.009 e 3,280 su 32,9. Ci siamo quindi calcolati questi indici e adesso analizzando quello che abbiamo determinato, alla domanda come mai il ROS si è modificato, anzi è aumentato, si può rispondere che nonostante ci sia stato un aumento dei costi del personale, che da 4,5 sono passati a 5.320 nel tempo preso in considerazione, l'impresa ha avuto un miglioramento dell'economicità grazie ad un efficientamento dell'uso delle materie prime, che si è ridotto appunto di 3,8 poi alla fine e che rappresenta una riduzione considerevole dal momento che le materie prime rappresentano la metà dei costi caratteristici. Quindi per avere un miglioramento del ROS si deve avere una riduzione dei costi che noi troviamo al numeratore. Poi abbiamo visto quindi che il complemento ad 1, quindi tutti questi costi, cioè questi indici che abbiamo calcolato, questi valori che abbiamo calcolato, sono appunto il complemento ad 1, si vanno a togliere poi da 1. Minore saranno i costi, maggiori sarà il ROS. Quindi il miglioramento del ROS deve essere quindi dovuto con una riduzione, quindi il rapporto è CC su poi abbiamo considerato che cosa? Che il ROS può essere anche analizzato con un modo diverso, cioè sempre questa variazione quindi del ROS può essere quindi analizzata diversamente, che ci potrebbe far capire se questa riduzione è dovuta a un miglioramento dell'efficienza quindi interna oppure a un miglioramento nei prezzi. L'economicità quindi può essere espressa da cosa? Dal prodotto tra l'efficienza quindi interna per l'efficienza quindi esterna. L'efficienza quindi interna è detta anche efficienza quindi tecnica e da cosa è data? È data dal volume input che sarebbero i fattori fratto il volume output che sarebbe quindi i prodotti, mentre l'efficienza quindi esterna è data dal rapporto prezzi-costo fratto prezzi quindi ricavi. Quindi questo può essere scritto anche in un altro modo, cioè il volume input per i prezzi di costo ci dà quindi il valore dei costi, volume output per prezzi di ricavo ci dà i ricavi. E noi sappiamo che l'economicità è una relazione tra ricavi e costi, o costi e ricavi è sempre quindi la stessa cosa. Ma per poter fare questa analisi abbiamo bisogno, come vedete, di dati che un soggetto quindi esterno non potrebbe quindi conoscere, per cui questa è più che altro una analisi che si può fare soltanto all'interno dell'azienda, perché sono dati che si possono ricavare dalla contabilità industriale che detiene il responsabile del controllo di gestione. Per cui se il direttore, quindi finanziario, vuole approfondire la propria quindi analisi ricorrendo quindi a questi dati, deve richiederli per ottenerli dal responsabile del controllo di gestione, perché è lui che sa quante materie sono state utilizzate per produrre un determinato quindi prodotto. Il direttore finanziario inoltre può anche ricavare dalla contabilità se sono variati i prezzi di acquisto dei fattori produttivi oppure i prezzi di vendita dei prodotti finiti, può rendersi conto quindi se il miglioramento di economicità è dovuto ad una riduzione dei costi delle materie prime rispetto ai ricavi oppure quindi ad un miglioramento dell'efficienza tecnica, cioè praticamente vengono utilizzate meno fattori produttivi per ottenere lo stesso prodotto finito oppure oppure se questo miglioramento dell'economicità è dovuto invece ad un miglioramento di efficienza quindi esterna, cioè praticamente si sono ridotti i costi di acquisto di fattori, quindi questi costi di acquisto sono più bassi, oppure quindi i prezzi di vendita sono più alti, oppure può essere dovuto ad una combinazione tra questi. Quindi cosa dire in ultimo? Che tra ROS e VC e ROTA c'è una relazione, sono indici che abbiamo considerato e per concludere possiamo dire che c'è una relazione tra ROS quindi e ROTA e questa relazione passa attraverso quindi la velocità di circolazione. Questa velocità quindi di circolazione praticamente ha un effetto amplificatore sul ROTA. Vedete che nelle vostre slide avete dei grafici, dei cilindri con dei cilindri, uno rappresenta il ROS e l'altro quindi il ROE. Al centro troviamo la velocità di circolazione, quindi la velocità di circolazione funge da leva cioè sul ROS, può passare dal ROS al ROA grazie quindi a questa velocità di circolazione. Nelle vostre slide è stato fatto quindi l'esempio di una velocità di circolazione pari a 2 con un ROS pari al 4%, quindi se la velocità di circolazione quindi è pari a 2, avremo quindi un ROA pari ad 8. Una velocità di circolazione pari a 2 vuol dire che l'azienda attraverso i ricavi in un anno rigenera 2 volte la somma del capitale investito. Quindi in questo caso la velocità di circolazione produce un effetto moltiplicativo positivo. Invece, nell'altra slide fa il caso di una velocità di circolazione pari a 0,7 e sempre partendo da un ROS pari al 4% avremmo quindi un ROA del 2,8%, quindi un ROA inferiore. E quindi possiamo concludere che la velocità di circolazione ha avuto un effetto moltiplicativo negativo e la velocità di circolazione può amplificare o ridurre l'effetto che il ROS ha sul ROA. Il ROA quindi ripetendo si divide in ROS e in velocità di circolazione. Il ROS a sua volta si scompone a seconda delle varie categorie di costo rispetto ai ricavi, quindi possiamo avere materiali sui revenues, servizi sui revenues, il personale sui revenues, ammortamenti e accantonamenti sui revenues e così anche per la velocità di circolazione abbiamo le revenues sull'attivo immobiliare, le revenues sulle rimanenze, le revenues sui crediti commerciali. Quindi queste per dire che se si vuole approfondire quindi l'analisi, andare sempre più a fondo e capire quali sono gli elementi che determinano una maggiore o minore economicità dell'azienda, è necessario quindi ma utile scomporre ulteriormente gli indici di cui abbiamo parlato in ulteriori quindi indici, perché le informazioni sarebbero poi più precise e anche migliori rispetto a dire che il ROE è incrementato, il ROE si è incrementato e peggiorato quindi nel corso del tempo. Quindi non ci dobbiamo fermare soltanto a queste scomposizioni, possiamo anche continuare quindi a scomporli. Noi abbiamo studiato, sappiamo anche, avete studiato anche gli indici di efficienza e sapete che i costi dei materiali, i ricavi di vendita possono essere scomposti con un rapporto di prezzi e di quantità fisiche e può darsi che il costo dei materiali a parità di ricavi si riduca per effetto di un migliore efficientamento produttivo, come abbiamo detto prima, perché abbiamo trovato quindi perché otteniamo quindi una riduzione dei costi perché magari abbiamo incontrato un fornitore che ci vende le stesse materie a prezzi quindi più bassi. Quindi questi sono due modi, due cause diverse che possono quindi determinare praticamente il miglioramento dell'economicità, della redditività quindi dell'azienda. Penso che con questo abbiamo concluso nel fare una panoramica sui vari indici. Vi dico solamente che calcolare quindi gli indici, abbiamo detto, non ci dobbiamo fermare soltanto quindi alla prima composizione, possiamo anche quindi scomporli, no? Però poi alla fine per avere una maggiore contezza, una migliore contezza dell'andamento quindi dell'azienda, questi indici vanno comunque confrontati con la media del settore, oppure quindi con imprese dello stesso settore che hanno quindi in aree geografiche diverse. Quindi non basta fare quindi soltanto un confronto del tempo dei dati della propria quindi azienda, conviene anche confrontarli con quelli di aziende diverse o dello stesso quindi settore. Posso dire che questa esercitazione che si trova nelle vostre quindi slide, vi consiglio di farla quindi da soli, anche perché poi ce ne saranno quindi delle altre. Tra le vostre slide ci sono quindi bilanci di varie aziende, come quello mi sembra, della Diceco e della Fader. La prossima volta faremo quindi un'esercitazione quindi completa, quindi dei fratelli Dicetti. Vediamo quindi, partendo dal conto economico e dallo stato patrimoniale, come costruirci quindi vari aggregati per poi determinarci appunto gli indici. Quindi è necessaria quindi l'esercitazione anche per capire come muovervi. L'esame potrebbe anche richiedervi la determinazione quindi di questi indici. Nelle sessioni, negli anni precedenti, di solito vi danno già un prodotto con a volte già con gli aggregati già determinati. In altri casi magari dovete voi stessi, cioè si parte dallo stato patrimoniale e dal conto economico, quindi voi vi dovete calcolare gli aggregati. Ho detto che, come ho detto quindi nelle lezioni, ci sono quindi delle voci in alcune parti del bilancio che vanno tolte e messe quindi in altre parti, ecco, per renderle appunto quindi omogenee, come ho detto, perché se leggiamo lo stato patrimoniale così come ce lo danno nel codice civile, questo non si presta bene, quindi dobbiamo fare queste dovute quindi operazioni, togliere da una parte e metterlo in un'altra, quindi aggregato, togliere da un aggregato e metterlo dall'altro, quindi renderlo idoneo per poi calcolarci questi indici. Magari loro potranno anche verificare se voi queste cose le avete quindi comprese in modo quindi positivo. Capita, dipende poi da come sarà la modalità di esame, se continua, se dovesse quindi continuare situazione e quindi con una didattica a distanza, effettivamente sarà più difficile poter fare delle esercitazioni quindi complete, perché con la situazione quindi precedente di solito si fa lo scritto, mi sembra, e poi l'orale. Ora sarà tutto quindi orale, ma ciò non toglie che vi possano chiedere come si calcola quindi un indice. come ci si arriva e una cosa è tenere gli aggregati già determinati, un'altra cosa è dovete dimostrare come si calcolano. Con questo è quanto, spero che io sia stata chiara. Vi ribadisco se non lo sono stata, riferire ad Antonio in modo che io possa essere più chiaro, oppure se qualche concetto non vi è stato chiaro, vi prego di dirmelo, io magari lo rispongo in modo diverso. Quindi la prossima volta ci concentreremo su un'esercitazione per capire come funziona. Vi saluto, buon lavoro e alla prossima.